Bene, eccoci, eccoci. E allora, intanto do il buon pomeriggio a Francesco Tringali. Ciao Francesco.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, Francesco, intanto vogliamo anche, apriamo subito, no? Perché mi dicono che è pronto già il collegamento, poi così andiamo a leggere anche bene questo dispositivo. Intanto vado a dare il buon pomeriggio a Marco Bellinazzo, il Sole 24 Ore. Ciao Marco,
ciao,
ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato Marco e grazie come sempre. Senti Marco,
sì, perché partiamo del decreto anticipi, ovvero il decreto legge collegato alla manovra approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, che diciamo cambia un po' tutto per quanto riguarda le regole di tassazione per gli impatriati. Dall'anno prossimo spariranno le attuali agevolazioni e debutterà un nuovo regime di favore con una stretta sui requisiti d'accesso. Si tratta di una detassazione del 50% entro un limite di reddito complessivo di 600.000 euro. Questo è per quanto riguarda insomma il passaggio in burocratese. C'è però legato al calcio la situazione del decreto crescita. Allora, prima di entrare nel dettaglio di questa manovra, Marco, tutto ruota intorno a questa retroattività.
Esatto, perché tutti stanno scrivendo che è retroattivo.
Però ho preso proprio il decreto sul sito del governo.
Vai, leggiamolo, così
e
poi lasciamo la parola a Marco.
L'ultima riga c'è scritto chiaramente, quindi è italiano: invariate le disposizioni per i ricercatori, i professori universitari e i lavoratori dello sport già previste. Marco, ci aiuti a capire, cioè, se coinvolge
o non è retroattivo.
Cioè, già previste vuol dire che, anche perché questa manovra anticipi, che si chiama, è dal 2024 in poi, in teoria.
Sì, c'è questo aspetto che è un po' confuso e che immagino poi sarà chiarito dalle solite circolari interpretative, però il senso dovrebbe essere questo: che per chi ha già maturato i requisiti e quindi la possibilità di accedere al beneficio, quello resta valido e non viene toccato, quindi per i prossimi anni, era per 5 anni dall'avvio del beneficio se ne poteva godere, insomma, a meno che poi non si andasse fuori dall'Italia. Viceversa, oro, diciamo, che sono stati chiaramente acquistati o che verranno acquistati nella finestra di mercato di gennaio 2024 non potranno goderne. Quelli che sono stati acquistati nella finestra di mercato estiva, quindi dopo il 30 giugno 2023, tecnicamente non potranno fruirle, anche se il contratto è stato fatto prima dell'approvazione della manovra, che poi tecnicamente deve essere approvata dal Parlamento per essere ufficiale, perché devono, come dire, maturare le condizioni e i requisiti per poter beneficiare, e quindi sostanzialmente devono essere in Italia per più di 6 mesi e un giorno. Ora, al momento in cui sono stati acquistati per forza di cose dopo il 30 giugno 2023, evidentemente non potranno maturare nel 2024 il beneficio, e quindi a questi non si applicherà il decreto crescita.
Non so, quindi, perché non ci sono i termini, chiaro, praticamente i tempi, ma Marco, questo
non ci sono i tempi tecnici, perché di fatto questa misura dal 1 gennaio 2024 non è più in vigore per i calciatori, e quindi sostanzialmente tu non avresti la possibilità di beneficiarne, in quanto non puoi raggiungere tecnicamente i 6 mesi e un giorno che servono affinché tu sia considerato residente in Italia e quindi tu possa pagare e debba pagare le tasse in Italia, e quindi con l'agevolazione precedentemente prevista. Si tratta, come capirete, di una, diciamo, interpretazione logico-giuridica che andrebbe chiaramente a penalizzare tutti quei club che hanno fatto dei contratti nell'ottica di poter godere di un risparmio fiscale importante, che si ritroverebbero invece appunto a non poterne fare uso, che necessiterà di un chiarimento e sulla quale chiaramente si preannuncia una certa battaglia in termini appunto di legittime aspettative di chi ha operato in un certo modo, insomma, e che evidentemente immaginava di poter usufruire per i contratti fatti la scorsa estate di questo beneficio.
Vabbè, aspettiamo intanto di capire, Marco, certo, che sì, tipo sì, di... perché poi in molte relazioni si stanno muovendo proprio col governo stesso, con i portavoce eccetera, per capire proprio. Evidentemente non c'è stata ancora una risposta precisa, è equivoco, anche se quello che ti ho letto insomma è italiano, cioè già previste, vuol dire che quei contratti magari evidentemente sottoscritti. Posso andare da Marco?
Vai,
perché volevo
qui,
chiederti se facciamo poi un bilancio di questo decreto crescita, poi quanto ha portato, no, al campionato italiano, se è stata secondo te una mossa giusta anche per poter aiutare i club, no, a convincere quei grandi campioni e a sopperire a quel gap che c'è sempre stato, no, con gli stipendi per quanto riguarda gli altri grandi campionati. Alla fine era una cosa da tutelare o è una cosa secondo te che comunque ha aiutato, sì, ma non ha spostato nulla?
Guarda, io credo che nascesse appunto nell'ottica di aiutare i club ad avere più facilità di ingaggio di grandi campioni e quindi spezzando quello che era il carico fiscale laddove appunto parlavamo di ingaggi milionari e quindi di prelievo fiscale altrettanto oneroso. Di fatto poi anche per le difficoltà economiche congenite nel nostro calcio e dovute anche alla pandemia si è rivelato un incentivo più che altro per acquistare giocatori stranieri anche magari a parità di capacità rispetto ai giocatori italiani e quindi ha creato forse più distorsioni che benefici se andiamo a guardare l'insieme. E in questo senso insomma, è stato molto criticato dalla federazione, anche in parte dalla Lega, ed è stato introdotto un correttivo con un tetto a 1 milione insomma di ingaggio per poter accedervi. Io credo che insomma alla fine l'effetto comunque sia stato positivo e che però insomma visto l'uso che negli ultimi tempi è stato fatto di questo strumento, ripeto, rivolto più ad acquistare giocatori stranieri per pagarli di meno che a attrarre i cervelli, no? I cervelli, quindi i top, sì, di ogni categoria, perché questa era la finalità, abbia un po' tradito.
Cioè tu dici, nel calcio doveva essere utilizzato per arrivare a prendere veramente i top top, no? Invece non è andata sempre così, questo un po'.
Sì, perché la finalità del provvedimento, e anche lo dimostra come è stato cambiato, era per attrarre, come dire, i migliori professionisti nelle varie categorie e quindi anche i professionisti sportivi, si applicava a calcio e ai cestisti, che sono gli unici appunto sportivi professionisti tecnicamente in Italia. E di fatto però se poi non hai però nemmeno i soldi per comprare giocatori importanti e cartellini, anche se potevi risparmiare sulle imposte, diciamo che questa finalità tu l'hai tradita, no? Come sistema calcio, perché se andiamo a guardare il panorama dei giocatori arrivati in questi anni e che beneficiano del decreto crescita, sono stati relativamente pochi i top club. Viene a pensare all'operazione Ibrahimovic con il Milan, ma già ad esempio quella non c'era quella Ronaldo, perché Ronaldo arrivò l'anno prima. E dopo appunto si contano sulle dita di una mano i top player arrivati grazie a questa agevolazione. E per il resto, ma lo lamentavano anche l'Associazione Italiana dei Calciatori, ripeto la stessa federazione, si è creata più una distorsione perché a parità di capacità tecniche tra un giocatore italiano e uno straniero, insomma, si preferiva lo straniero perché ti costava la metà dal punto di vista fiscale, certo, quindi certo. Insomma, questo ha un po' alterato forse le regole della concorrenza e a gioirne ora sarà appunto, immagino, prevalentemente Spalletti e la federazione, perché si riequilibra un po' il mercato da questo punto di vista.
Guarda, la tagliola, se fosse confermato il fatto che scatta anche per gli acquisti del 2024, faccio soltanto degli esempi: l'Inter, Thuram e Pavard, il Milan con Loftus-Cheek, Reinders e Pulisic, la Juve con Weah, il Napoli con Lindstrom, Kajusté e sì, Nathan, la Roma con Aguar e Ndicka, ma non con Lukaku, perché i calciatori che hanno ottenuto l'agevolazione negli anni precedenti, o almeno così scrive la Gazzetta, hanno diritto a conservarla. Però diciamo che siamo all'interno davvero di un mare magnum incredibile che in questo momento aspettiamo
sì,
soltanto.
Guarda, chi per fatto l'esempio di Lukaku, no? Al di là del suo trasferimento sì. di un anno all'estero, in realtà avendo appunto aderito a quel regime e poi dopo è passato a una squadra straniera
sì.
e però magari non c'è stato per sei mesi, tecnicamente per sei mesi e un giorno, e quindi in qualche modo ha mantenuto la sua residenza fiscale in Italia, passando per la Roma si porta dietro
esatto.
quel beneficio. Certo, quindi certo. il tema è capire dove era il suo centro di interessi mm-hmm. italico, così lo descrive l'Agenzia delle Entrate, e che deve essere, ripeto, per sei mesi e un giorno nel paese di residenza in Italia
certo, certo.
E quindi diciamo tecnicamente per quei giocatori che ci dava Thuram e Pavard, per esempio, si paga imposta piena fino a dicembre, l'agevolazione alla metà scattava dal 1 gennaio, da quando però viene meno, ed è questo quello che nella fase di transizione sta creando queste problematiche.
Ah, quindi tu dici che Marco, così chiariamo meglio
sì.
Il decreto crescita fino a dicembre comunque tutti i club continueranno ad esserci mm-hmm. quindi
per
beneficiarne
per i contratti diciamo fatti
prima dell'estate,
fino alla finestra di mercato del 2023, quindi gennaio 2023
okay. non quelle dell'estate
no, quelle dell'estate tecnicamente tu adesso anche se mettiamo non ci fosse stata questa modifica ok
sì.
tu comunque avresti pagato per i nuovi giocatori l'imposta piena fino a dicembre
certo.
perché tecnicamente quei giocatori risultano residenti nel paese di provenienza,
cioè non c'erano i termini
esatto, diventerebbero residenti italiani a partire dal 2024, ma siccome tecnicamente l'agevolazione viene meno
esatto,
non si applica,
allora ecco perché è retroattiva.
A questo punto esattamente potranno dire sì, però io ho fatto dei contratti con una legittima aspettativa rispetto all'applicazione di questa agevolazione
esatto.
E qui magari si giocherà più la partita politica in Parlamento per un eventuale
diciamo, ho fatto cioè, magari 3 anni a Thuram
esatto perché c'era il decreto
crescita
esatto
a saperlo,
cioè loro si possono rivalere in questo momento dicendo proprio questo: io ho stipulato il contratto con Thuram, con Luftuchek, proprio per questo motivo, perché c'era il decreto crescita, tu me lo togli, io che faccio adesso? Cioè,
la cosa più intelligente sarebbe far partire questa storia da gennaio 2024 anche come mercato invernale, no? Dal mercato
comprendendo però, Marco, ti chiedo una cosa: qual è il danno effettivo che, cioè, come possiamo quantificare il danno che possono subire queste società cambiando questa situazione relativa agli acquisti dell'estate? Ecco,
beh, quantificarlo è semplice, nel senso che tu prendi lo stipendio e più o meno, considerando il tipo di aliquota, quasi raddoppio, cioè per dire, se fosse uno stipendio di 3 milioni paghi un'imposta di 2 milioni e 7, 2 milioni e 6
certo.
e quindi è quello il danno, che diciamo il danno sarebbe la metà, quindi 1 milione e 2, 1 milioni e 3
mm-hmm. ok,
moltiplicata gli anni di contratto naturalmente, perché tu hai fatto un contratto magari pluriennale
esatto.
confidando nella stabilità di questa norma, e dunque segna di vedere come si giocherà poi la partita politica.
E mi viene in mente anche Antonio Conte, che tra l'altro è stato l'ultimo allenatore, l'ultimo diciamo personaggio in cui si è parlato di decreto crescita, con la storia del Napoli che insomma poteva contrattualizzarlo per beneficiarne dal 1 novembre in poi, e sarà magari tra virgolette un problema per chi vorrà ingaggiarlo in estate, perché deve dare tutti 10 milioni quello sicuramente,
a meno che non ti abbassi l'ingaggio, perché il calcio italiano non mi sembra più poter sostenere questi ingaggi, Marco, o mi sbaglio?
Diciamo che comincia a essere un po' difficile ora senza magari questo ulteriore aiuto, anche appunto rivolgendosi a un allenatore da 10 milioni in su, insomma, consideriamo che in quel caso un solo anno comporterebbe, senza decreto crescita, su 10 milioni appunto 3-4 milioni in più di costo rispetto appunto allo sconto dell'agevolazione che ora è stata abolita, che dovrà essere abolita, insomma, nel senso che questa è l'indicazione del testo approvato dal CDM, ora affinché sia legge la Camera e il Senato dovranno approvarlo, è stato chiesto da parte del governo che non vengano presentati emendamenti, insomma, ma vedremo poi quale sarà l'iter parlamentare, avendone seguito in passato tante di procedure legate alla legge di bilancio, insomma, so che è sempre difficile poi bloccare il cosiddetto assalto alla diligenza, insomma, quindi immagino che, insomma, non so se si atterranno tutti al all'indicazione di non presentare correzioni, e vedremo quindi se questa norma, questa nuova norma, è molto ristretta per quanto riguarda appunto la possibilità di attrarre i cervelli, insomma, sarà confermata così come è uscita dal CDM.
Assolutamente no, c'è un messaggio forse un po' polemico, però ve lo rigiro, tutto calcolato, la legge è fatta retroattivamente, stranamente l'estate che la Juve non ha fatto mercato, però non è che la legge è retroattiva, non abbiamo spiegato.
Ora mi sembra
vabbè, dai, ma tu lo sai, Marco, qui si va sempre è bellissima da questo punto, però abbiamo spiegato, mi sembra che tu hai spiegato benissimo, magari proviamo ancora a ripeterlo proprio in maniera ancora più semplice. Non è che la legge è retrattiva, cioè il discorso è che non ci sono quei tempi per far valere praticamente l'acquisto che è stato fatto per il decreto crescita, ossia il Luftochic acquistato con quel decreto non ha i tempi, giusto? Correggimi se sbaglio, Marco.
No, è così, e lui quindi, adesso è tecnicamente ancora residente tecnicamente, in Inghilterra.
E quindi siccome essendoci il decreto, se non c'era questo intervento da gennaio, entrava in quel discorso lì, giusto?
Diciamo italiano fiscalmente nel 2024, ecco. Quando poi questo cappello agevolativo non esiste più quindi rientra nella normale tassazione, insomma.
Ecco, vabbè, no, abbiamo cercato di non possiamo certo modificare il pensiero della gente, se Marco, va bene. Non so se abbiamo un'altra curiosità, Francesco,
sì,
prima di
diritti TV, perché è un'altra situazione molto spinosa. Ieri passaggio che sembra interlocutorio, vediamo la prossima settimana quando è prevista una nuova assemblea, ma caro Marco, dove vedremo la Serie A il prossimo anno secondo te in questo momento?
Guarda, sinceramente se l'offerta, come ho letto ovunque, come emerge è alla fine di 900 milioni all'anno, magari facendo un contratto triennale anziché quinquennale, quindi senza legarsi troppo le mani, diciamo, per come stanno andando le cose, io sottoscriverei l'accordo perché la perdita sarebbe appunto di soli 27 milioni per quanto riguarda i diritti domestici. La percezione che c'era prima, insomma, era che in realtà viaggiassimo sugli 800, e quindi vedremo, insomma, nel senso che se dovesse essere confermato i 900, io credo che alla fine si finirà, perché è difficile poi immaginare di mettere in piedi un canale della Lega che, al di là della parte produttiva, su cui diciamo siamo abbastanza pronti, nel senso che la Lega dispone di strutture da Lissone, insomma, in giù, per produrre le partite, per è molto più complesso poi dover vendere, in particolare con un concetto, diciamo, legato ai consumatori, no? Quindi al consumatore finale, vendere e garantire tutto questo percorso. E quindi diciamo che potrebbe essere confermato sostanzialmente l'attuale assetto, con DAZN che ha 7 partite e Sky che ha 3 partite, ma appunto poi si sarebbe riservato il diritto di avere più partite di primissima fascia. E da lì, insomma, l'idea che per cui si è arrivati a 900 anziché 800 milioni.
Quindi tra quelle 3 partite di prima fascia sarebbero?
Diciamo almeno 2 di prima fascia e non una a settimana, questa è un po' l'idea.
In quel caso sarebbe esclusa naturalmente Mediaset da questo tipo di
Mediaset situazione. Non si sta più parlando, perché il problema era che, essendoci in gioco la partita del sabato,
in chiaro,
che generalmente sulla partita del sabato in chiaro si va a prendere una partita che coinvolge comunque una big, considerando che poi c'è la Champions, normalmente si andava forse a depauperare troppo poi quello che era il pacchetto generale di DAZN, e quindi facendo un po' di calcoli si è preferito, insomma, conservare l'attuale assetto ed evitare il nuovo orizzonte, insomma, della partita in chiaro. Questo è un po' lo scenario, diciamo, ad oggi. C'è questa settimana che ci porterà poi al voto decisivo di lunedì, insomma, in cui vedremo se questo scenario appunto si consoliderà.
Perché non tutti i club sono d'accordo, mi sembra, no? Leggevo che ce ne sono
c'è
almeno
una parte,
esatto,
appunto, come Napoli, Fiorentina,
Milan, Juventus,
parte, sì, parte la la Salernitana di Ervolino, il sì. Milan con Red Bird, insomma, che accarezzano invece l'idea di avere un canale
della Liga.
Proprio. Però ripeto, secondo me le difficoltà tecniche proprio nella commercializzazione sono ancora prevalenti, ecco, rispetto alle opportunità economiche che si potrebbero aprire.
Va bene Marco, io direi che abbiamo fatto un bel approfondimento, noi ti ringraziamo come sempre della tua disponibilità, grazie e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi, a presto.
Ciao Marco,
grazie ancora a Marco Bellinazzo, il Sole 24 Ore, dove abbiamo provato ad approfondire queste due situazioni, staremo un po' a vedere poi come andrà il tutto, caro Francesco.
Allora, Tomori fuori da Inghilterra Italia, la scelta clamorosa di Southgate che manda in tribuna il difensore del Milan. Sky Sports, che è lo Sky Sport inglese, puntualizza che si tratta di una decisione di natura tecnica, nessun problema fisico per il giocatore del Milan, che dunque sarà in tribuna per la sfida di questa sera.
Vabbè, saranno contenti di così il Milan, così si riposa, al momento non gioca dall'inizio, quindi anche in ottica, no? Partita di campionato contro la Juventus. Infatti io nella formazione che ho non c'era, quindi dovrebbe essere Stones con Maguire.
Sì.
La coppia centrale dell'Inghilterra. Va bene, tra poco parliamo dell'Inghilterra un po' più avanti, di questa partita. Ci dobbiamo fermare, Francesco? No, abbiamo ancora qualche altro minuto, dai, recuperiamo qualche messaggio, non so se è possibile ancora. Dunque, dice: non sopporto la spettacolarizzazione di certe situazioni, non sarò certo tra quelli che seguiranno questa sera Corona sulla Rai. Detto questo, mi fanno ridere i giornalisti che come si può edulcorare questo termine, che lo prendono in giro, ecco, perché dà notizie quando sono loro che dovrebbero dare come da professione, ma tant'è che certi giornalisti tengono famiglia.
Allora, il Gravina ha parlato da Londra sul caso scommesse: non dobbiamo solo punire ma aiutare, c'è un tipo di comunicazione non da paese civile, i giocatori non devono essere carne da macello.
Sono d'accordo, infatti non cambierei mai la posizione di un giornalista con quella di chi fa i nomi così, ecco.
Come presidente federale non mi sento particolarmente coinvolto, ma lo sono perché devo comunque agire. Questi ragazzi sono per me dei figli che non possono diventare carne da macello come stanno diventando quotidianamente, con comunicazioni di uno, di due o di tre, o ancora con elenchi. Non è una modalità da paese civile, no. La mia opinione è questa:
esiste
una malattia, la ludopatia è una piaga sociale non solo del calcio italiano. È evidente che con questi numeri la cosa può riguardare anche il mondo del calcio, ma noi non ci tiriamo indietro e non per condannare questi ragazzi. Chi ha sbagliato deve essere punito e con la massima rapidità e chiarezza. Chi chiederà aiuto lo avrà. La FIGC non deve solo punire ma accompagnare in un processo di guarigione. Dobbiamo avviare un processo di recupero che è fondamentale.
Sono d'accordo, per rispondere alla domanda del nostro amico prima, no? Il bello è che quando magari un giornalista fa dei nomi, no? Tira fuori le intercettazioni, ma come si permette, il giornalista non ha rispetto per quei... Ed è un giornalista che è successo, no? In passato, è tutta una polemica perché vengono fatte, eccetera, eccetera, eccetera. Se lo fa uno che non è un giornalista, permettetemi di dire, e che ha, diciamo, un passato abbastanza oscuro, molto oscuro, però vedi, viene poi fatto un paragone di questo genere perché dà notizie. Quali sono le notizie? Perché voi pensate che la Procura federale non ha i nomi delle persone? Cioè che la notizia la dà lui? È veramente tutto un po' distorto. Però vabbè, dai, andiamo avanti.
Tra mezz'ora c'è un nuovo scoop.
Sì, no? C'è una cosa, siamo tutti in attesa. Allora, ci fermiamo questa volta, ci prendiamo un piccolo break. Naturalmente Francesco sempre allerta in tutto quello che succede. Sui diritti TV prevedo che arriveranno a un accordo con DAZN e Sky, scrive un nostro amico, e prevedo anche un innalzamento dei prezzi ancora in questi ultimi anni. Grazie Arena, speriamo di no, perché mi sembra che i prezzi si siano sempre alzati. Io direi teniamoli buoni questi prezzi, perché già sono alti in questo momento. Allora Francesco, naturalmente filo diretto sempre con te, ci fermiamo un attimo, abbiamo degli ospiti che stanno per arrivare, ripartiamo un po' da un po' di questioni di campo con i nostri amici e non solo, quindi state con noi, torniamo tra pochissimo.